giorni di conversazioni in questo spazio, e lasciare la parola quindi a Maria Teresa Roberto e a Luca Cerizza per la tavola rotonda di questa mattina, semplicemente perché ne approfitto per ringraziare nome per nome tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto. Sono tantissime e l'hanno reso possibile veramente dall'A alla Z, dall'allestimento a tutti gli aspetti più tecnologicamente avanzati che avete visto e che continuerete a vedere in questi giorni. Sapete che l'aspetto visivo e sonoro del Piper ad Altissima è stato affidato ai Super Buddha, che è un collettivo sotto il quale ci sono molte persone, quindi io ringrazio moltissimo, veramente dal profondo del mio cuore, Giuppi Alcaro, Davide Toman, Gabriele Omino, Matteo Marson, Claudio Tortorici, Saiton, Francesco Serasso, Stefano Maccarelli, Pietro Cavazza e Sara Nosenzo. Senza di loro non solo non è possibile vedere il materiale degli ospiti, ma non sarebbe stato possibile tenere attiva questo luogo, attivo questo spazio con le loro ricerche visive e i loro materiali studiati appositamente per gli spazi di intromissione tra una conversazione e l'altra. Io devo ringraziare persone che mi aiutano con Classroom, un ringraziamento speciale a Sara Poliedri, che ha coordinato tutta la macchina degli ospiti e tutto quello che non si vede ma che rende questo possibile, Luca Gennanti, Giacomo Migliapoco di Alcatrasso, che sono degli studenti, non più studenti di Brera, che ci assistono sempre il coordinamento che per la segreteria organizzativa. Un grazie anche a Luca Bradamanti, che oggi non c'è, ma che si occupa di tutto quello che è produzione e allestimento. Grazie anche alla Campari, a Mufra, appunto, che è la produzione delle sedie in questa occasione, e anche moltissimo al Centro di Conservazione e Restauro della Vinaria, che ha aiutato tutto il processo, diciamo, di accompagnamento dal primo incontro con lo studio De Rossi, con Pietro De Rossi, e poi anche concretamente la digitalizzazione dell'archivio fotografico del Piper. Un grazie naturalmente ad Artissimo, questo l'abbiamo detto tante volte. Adesso lo posso dire, vale anche per quelli che arrivano dopo questa importante tavola rotonda, grazie a tutti gli ospiti e agli artisti e curatori che hanno accettato il nostro invito. Ci tengo a dirlo perché molti di loro ci siamo accorti con grande alta sorpresa che hanno pensato a un lavoro per questo spazio, cioè non solo sono venuti a parlare e quindi a raccontarci e avevano certo, ma hanno letteralmente concepito un lavoro per questo spazio. E questo per noi è un grandissimo regalo, un'occasione aspettata che mi sento di sottolineare. Sicuramente mi sono dimenticata qualcuno, penso di no, giusto, guardatemi con aria critica. Bene, io sono molto felice di lasciare la parola a questa illustrissima curazione sull'erba, che non ha bisogno di presentazioni, ma invece ha bisogno di essere ascoltata con la nostra più completa attenzione e ringraziamento per il vostro tempo, per le vostre memorie. A Luca Cerizza, Maria Teresa Roberto, grazie di essere qui, grazie di fare da maestri di cerimonie di questa mattina. Inauguriamo la domenica di Artissima con questa conversazione. Questo è il mio telefono, che non sono in mezzo a questo subito. Bene, benvenuti e buona giornata di conversazione con noi.
Sì. Allora, buongiorno a tutti, grazie Paola, grazie ad Altissima per questa iniziativa che ci serve a ricostruire momenti che almeno io personalmente non ho vissuto, ma che abbiamo provato a ricostruire. Solo per dire che abbiamo provato a dare un minimo di struttura a questa, visto che siamo in tanti e ci sono tantissime cose che queste persone possono raccontarci, di strutturare leggermente questa conversazione facendo uno o due giri di domande ad ognuno. Abbiamo più o meno 5 minuti per ognuno, se questo è possibile, ma ci saranno un paio di presentazioni, immagini anche che adesso vedrete. Passo la parola a Maria Teresa. Grazie.
Buongiorno a tutti e cominciamo subito con una delle due persone che sono proprio all'origine di questo progetto. Li abbiamo tutti e due seduti qui con noi oggi, Pietro De Rossi e Graziella Gai. A Graziella vorremmo proprio chiedere che ci racconti dall'origine, la nascita, l'idea del Piper, che naturalmente arriva, come vedremo tra poco, un precedente molto importante a Roma, in cui già si era istituita una relazione tra la musica, la produzione della musica, la danza e le arti, con una grande opera di Cito, il Giardino di Ursula. Ecco, come è nata la storia invece del Piper a Giardino?
Io parlerò anche di 5 minuti, abituata a parlare in pubblico. Comunque, la cosa è nata in ambito familiare, perché mio cognato e mio padre hanno conosciuto il signor Crocetta, il quale aveva questo Piper che funzionava benissimo, era stata una grande novità a Roma, e l'hanno incontrato, non ti so dire in che modo l'avevano incontrato, ma erano andati anche a vedere il Piper, di come funzionava, come era, così. E in quel momento, parlando poi ancora con Crocetta, si sono lasciati convincere, soprattutto mio padre, si è fatto convincere a fare un Piper anche a Torino. E da lì è iniziata l'avventura, nel senso che appunto, poi c'è stato Piero che ha fatto il progetto, molto bello, anche molto costoso, ed è venuto e è diventato un locale bello, eccetera. C'è stata una grande inaugurazione e dopodiché un sacco di gente è venuta, hanno bloccato la strada, è arrivata la polizia, hanno chiuso il locale per 3 giorni, cioè, è stato un grosso avvenimento. Tutta la città, grande parte della città, i nostri amici sono arrivati. Io ti dirò che di questi incontri non ero assolutamente al corrente, cioè è stata una cosa che hanno fatto loro come iniziativa, più che altro imprenditrice, cioè di vedere che un locale come quello poteva funzionare a Torino anche. E quindi niente, io sono subentrata qui dopo, e anche Piero. Io prima, perché ho fatto tutto il progetto, e io dopo nella gestione, quando è diventata un po' diversa, del solito non si ballava soltanto, perché era iniziato con un lavoro diverso, un coinvolgimento di altre situazioni, un po' appunto fatto gli artisti, il teatro. Io poi non è che conoscevo tante persone, avevamo tanti amici artisti, ma a questo punto non saprei neppure l'inizio di questi incontri con gli artisti come è stato, perché noi eravamo molto amici di Sperone, conoscevamo Pistoletto, Gilardi, Boetti, Piacentino, soprattutto che poi Piacentino ha fatto DJ per tutto il periodo, eravamo amici, ma di come ci eravamo conosciuti, non ricordo, forse attraverso Gianetto, Gianetto Sperone, che lavorava da Terzolo,
volevo chiederti anche qualcosa su questo slogan, su questo titolo che accompagna il primo anno di attività, che è Piper è la fine del mondo, che è proprio molto hit, no? Come vi era venuto in mente?
Poi invece il Piper Fury Club, quello è arrivato dopo, probabilmente anche sull'idea di Piero, con l'idea di fare in questo luogo, dopo che mi pare poi abbandonato e che si è pure spaventato il lavoro che non era il suo luogo, che era già stato, e siamo sbocciati noi con noi. E quindi abbiamo avuto questa idea anche più forte di dire qui non deve essere solo un locale dove si parla, ma dove si parla di e quindi da lì
grazie
del mondo è stato un via.
Allora è già stato nominato Trino e Trino a quei tempi lavoravi ancora per Olivetti in quei però, sì, ecco, solo per dire, Clino Castelli, designer, in quegli anni legatissimo a tutto l'ambiente degli artisti, c'è un tuo specchio che ti ritrae da Giorgio il Signore, il Pistoletto, collaboratore di Boetti, in alcuni... Tu, vabbè, avevi fatto la grafica per alcuni... per il dossier postale, mi sembra.
Più che altro adesso il dossier postale ha il nome di tutte e due, devo dire che questa è stata una cosa recente, sono passati 50 anni, però io ero ben preoccupato, siccome sapevo che Alighiero aveva questa caratteristica di cooptare, di chiedere che questa cosa fosse firmata in un certo modo. Poi sono passati tanti anni, non sono più visti, e quel lavoro lì è sempre uscito con solo quel suo nome, io non ho mai detto niente che ho anche un senso di colpa, però quest'estate Olbrist ha fatto un catalogo e quel lavoro esce con il nome di tutte e due, ho lavorato molto con lui.
E solo per dire, appunto, tu nell'avventura del Piper ti occupavi, con la gestione della grafica, degli inviti, dei poster.
Sì, io la chiamo identità.
O si dice adesso corporate. Sì. Quindi ci racconterai magari di questo, ma Clino sta anche lavorando in questi anni a un progetto molto interessante che non ci svela completamente adesso, di cui però ho portato un estratto, e che è appunto una timeline, un'indagine sulla Clear Culture dal 65 al 68, sì. Se non è detto. Quindi ci sono delle immagini che ho preparato e che servono in qualche modo a contestualizzare l'avventura del Piper, sì. In un ambito più ampio internazionale.
Le vedremo alcune. Dunque, allora io una quindicina d'anni fa ho lavorato un libro che si chiamava Transitive Design, che aveva a che fare con la percezione del tempo e la relazione tra passato e futuro. Dunque, il tema della timeline era diventato abbastanza fondamentale sempre nella valutazione di questo tipo di realtà. L'ho provato a applicarlo, questo è un lavoro che dobbiamo ancora controllare con i nostri amici qua, ma dove sono presenti tutta una serie di eventi, tra i quali, per esempio in questo caso, questo è il più importante, qui abbiamo la club culture sia americana sia europea, dove si vedono proprio gli inizi di un fenomeno che aveva, diciamo, come fondamento un allargamento della partecipazione al concetto di club di attori differenti da quelli della musica tradizionale. Pensate che, per esempio, negli Stati Uniti il primo a fare un'operazione, diciamo, di questo genere era stato proprio Warhol, che in un locale che si chiamava Dome, nel 66, a metà del 66, aveva portato le prime cose, tra le quali un programma che aveva già i Velvet Underground come protagonisti, ma soprattutto era un programma itinerante con altri temi warholiani tipici che andavano in giro per gli Stati Uniti. Per cui questo era un locale che veniva affittato addirittura newyorkese, che ecco qui forse che è poi diventato Electric Circus, che è un locale di New York che è aperto combinazione proprio nell'anno in cui sono andato per la prima volta negli Stati Uniti, che era sempre il 67, a luglio. Quello non mi ha portato all'Electric Circus, e questo locale è lo stesso che ha chiuso e dopo un anno e mezzo ha riaperto con un grande evento, un locale fatto da grandi architetti. Ecco, il tema dell'architettura è ricorrente in tutti i progetti, a livelli più o meno alti, però per esempio qui abbiamo il boom boom di Saint-Tropez, che aveva per esempio coinvolto Schoeffer con una serie di strutture straordinariamente interessanti per l'epoca, che avevano a che fare con, diciamo, comunicazioni cibernetiche, dunque molto attuali all'epoca. Come vedete, la cosa interessante, dal diciamo 65, cioè quando è nato il Piper di Roma, il Piper di Torino, qui sotto questa linea abbiamo tutti gli eventi del Piper, insomma sono quelli collaterali, c'è sempre stata una forma, diciamo, di partecipazione di personaggi in questi eventi di tipo diverso. In alto sulla destra c'è un altro locale di Londra invece, che era quello dei Pink Floyd, un locale molto ricco, una cosa organizzata con grandi mezzi, perché oramai la club culture londinese muoveva cifre importanti, grazie ai Beatles, eccetera, e Pink Floyd hanno iniziato in quel locale, che si chiamava The UFO, ed era un locale molto tecnologico, ma dove si vedevano anche i filmati di Warhol, e dove però magari poi invitavano anche degli artisti, ma diciamo di altro tipo rispetto
a quello. Era lì che Gustav Metzger, l'artista, faceva le proiezioni psichedeliche per i concerti di Pink Floyd.
Può darsi,
abbiamo visto anche a Torino.
Importantissimo, sì. Per quel locale. Poi abbiamo invece subito dopo un altro locale che io ho visitato proprio in quell'occasione, che era il quello di Warhol, qui non riesco a leggere, vediamo se lo ritrovo qua, che era il vediamolo, sì, questo qui, sì, ecco il Gymnasium. Gymnasium era un locale molto particolare, perché lui aveva preso una specie di, era un vero cinema, la platea era svuotata, ha messo uno di questi mirror ball che giravano e aveva praticamente una sala da ballo dove la gente, però quello che rendeva questo locale, diciamo, collegato con lo spirito di cui parliamo, era il fatto che Warhol occupasse l'intera galleria dove aveva ancora i sedili, e lì aveva attrezzato un posto per montare i suoi film, per cui lui lavorava in uno spazio, diciamo, di musica. Ecco, quello era molto rappresentativo come gesto, come azione, di quella che sarebbe stata la partecipazione multipla, che ha poi portato addirittura al concetto di pluriclave. Pluriclave è stato un termine che è venuto, adesso io corro veloce perché non abbiamo più tempo, ma qui vedete i vari locali, il DOM, ecco, io avevo queste diapositive, ma il DOM nella sua prima edizione, poi Boom Boom, l'UFO, questo è il Piper, poi abbiamo l'Electric Circus e prima ancora il Gymnasium sulla sinistra. Lì i Velvet Underground si sono affermati in quel locale, che era veramente, diciamo, quasi pensato per quel tipo di produzione musicale. Poi, subito dopo l'Electric Circus, ma molto vicino, si è aperto, ecco, il circo a New York era stato un evento dove, per darvi idea, c'era il fratello di Kennedy, il giovane Kennedy, che era proprio una cosa, è stato un grande. Gli architetti erano Cherman e F. Geisner, che erano soprattutto dei designer, ma molto famosi, il locale era molto sofisticato sul piano dell'architettura e del design. E poi vedete in altro, poco dopo, l'apertura di un altro locale, sempre a questo punto di De Rossi, perché che è stato forse il più grande del mondo, sicuramente all'epoca, gigantesco, molto interessante, a cui ho anche partecipato soltanto per la parte del, sempre del nome, credo, e del, in questo caso, del logotipo. E niente, ecco, ultime due cose. Da dove discendeva la cultura e la visione, i linguaggi architettonici che caratterizzavano il lavoro del Piper, lo si capisce dall'allineamento che trovate con un'immagine del lavoro degli Archigram. In quegli anni erano veramente architetti ed era un gruppo molto importante, perché faceva un tipo di produzione caratterizzata dall'anticipazione un po' utopica, comunque di un lavoro abbastanza collettivo e senz'altro radicale. Dunque, molto importante ai fini di quello che sarebbe successo dopo. Invece il progetto, quello che io chiamo ID, non dimenticate che io avevo grande interesse, dunque io a quel momento avevo 22 anni, 22-23, e lavoravo ai prodotti dell'Olivetti nello studio di Sozzas e facevo quello che oggi si chiamerebbe design delle interfacce, cioè tutte le scritte, i tastiere, i loghi, i marchi, eccetera. La Valentina è una di quelle, poi lo si capirà dopo meglio. Ma... E vedete sulla destra una serie di messaggi, comunicazioni, poster, locandine, eccetera. E quel lavoro nasceva sicuramente dal mondo della cultura del design che si stava affermando a Milano, che era proprio agli inizi, che sarebbe poi diventata centrale nel quel tipo di disciplina. E niente, quindi rivedete le due, quindi i nostri Graziella e Piero, e poi il tipo di lavoro. Ecco, nel progetto dell'identità, io poi 3 anni dopo sarei andato a fare l'identità del progetto dell'identità, della corporate identity. Dunque, era un concetto di grafica, ma io lavoravo sempre in modo metaprogettuale, dunque non si può definire grafica. Nel lavoro della grafica l'avevo fatto punto a punto, mentre io lavoravo trasversalmente su dei programmi pianificati. Il concetto di planning era sempre fondamentale. L'ho ritrovata anche adesso qui, dopo 50 anni, in questo tipo di analisi che aiuta a capire alcune cose. Qui vedete la produzione mia, sopra sono cose che sono avvenute fuori, si vede il catalogo di Ileana Sonnabend, per esempio, qua, di Gilardi, di Piero. Qui è la prima mostra a Milano di Dan Fleming, che è molto importante, è stato il mio secondo imprinting dopo l'incontro con Sozzas. Qui ero già un po' più grandicello perché avevo già 23 anni, però fondamentale perché qui mi avrebbe cambiato la vita in termini di prospettive, di visione lavoro nel mondo del design e poi sotto vedete un po' altre cose che insomma, ecco, importante a sinistra, qui c'è una piccola programma dove si vedono le cose che sarebbero avvenute, c'era Pistoletto previsto, poi Girardi ovviamente, Piacentino, e io invece devo presentare dei badge che poi non ho realizzato e che ho fatto in un'altra forma che poi vedremo tra poco, ecco. E direi che con questo
Clino, una battuta sola, visto che hai toccato uno poi dei punti nevralgici che discuteremo, cioè dell'appunto la pluridisciplinarietà del palco. Tu mi dicevi nei giorni precedenti, preparandoci a questa cosa, che secondo te il Piper è stato il primo ad avere appunto quella trasversalità di programmazione rispetto a una scena internazionale. Confermi?
Confermo,
davanti a testimoni.
Confermo e credo che non possiamo non andare via di qui oggi, dopo 50 anni, avendo veramente cercando di comprendere l'unicità e l'importanza di questo programma, di questo evento nella storia dell'arte contemporanea, perché è stata una serie di combinazioni, di allineamenti astrali dovuti alla alta densità di personaggi che si muovevano su questa scena, una cosa rarissima, e gente che collaborava, erano tutti amici, erano tutti attivisti, non erano degli artisti, diciamo, erano persone che erano attive. Dunque una novità che Tommaso mi ha poi spiegato come significato, visto quello che sta facendo adesso, ma qui si vede un'altra cosa, qui chiudo perché sennò qui si vede soltanto il lavoro delle mostre, che sono tutte quelle cerchiate, sia sopra in alto fuori dal Piper, sia tutte quelle sotto relative al Piper, e poi qui invece vediamo le azioni. Allora, non dimenticate, ecco, lassù in alto a sinistra, una cosa di cui mi vanto molto è di aver fatto il primo happening, se non in Italia, sicuramente a Milano, nell'inizio del 66, ed era un happening fatto alla Centro Play Casa su richiesta della Gaia Olenti, che mi ha chiesto di fare questa cosa, perché io sapevo che esisteva l'happening.
Adesso questo avremo anche agli happening torinesi, ma dopo questa...
Passiamo. Vado a ritornare dopo. Prego.
Perché a questo punto credo che sia veramente importante che chiediamo a Pietro De Rossi di proprio in modo sintetico, già l'altro giorno qui in questo luogo Pietro ha descritto analiticamente il progetto, ma vorrei che proprio dopo le parole di Clino tu ci dicessi quali aspetti del tuo progetto, la flessibilità, la relazione con tutta una serie di punti tecnologici sono stati secondo te la base di tutto quello che poi è successo dentro il Piper?
Il discorso di Clino mi sembra molto bello e interessante, mi sembra che lui poi ha in via di continuare questo lavoro di fare un po' in questa racconto che hai fatto. Hai forse un po' dimenticato i radicali italiani, perché nel certo tempo, prima di New York, eccetera, Natalini ne ha fatto uno, 999, eccetera, tutti che ne hanno fatto dei magari meno tecnologici, meno ricchi, eccetera, però più nelle vie del Piper, più nelle vie di locali che avevano una tensione culturale, aperti a diversi tipi di linguaggio, nessuno ne ha nominato alcuni. Erano importanti, ma per la musica, però la musica era l'unica attività era importante di questo locale, musica, ballo, eccetera. In questi locali, invece, torinesi, 999, eccetera, erano un po' nello stile del fare del stile, avevano un po' preso questo spazio tra Roma, anche quello di Roma, un po' ha cominciato così, poi Torino, eccetera. Io credo che i radicali sono molto importanti. Se tu fai questo lavoro, non dimenticarti.
Non sono dimenticati, erano tutti un po' tardini, il tempo, la ragione e chiarisce le cose.
L'altra cosa che volevo dire, anche a due, poi farò un'altra, cosa era in quel tempo, quando sono venuti delle persone a dirmi, cosa sta succedendo a Torino? io ero assistente all'università e mi occupavo essenzialmente della trasformazione della struttura didattica. Eravamo tutti molto impegnati. E cos'era la trasformazione della struttura didattica? Era rivedere la differenza delle discipline, vedendo se era giusto che insegnare le strutture, insegnare composizione fossero due canali diversi che magari non si incontravano. Però l'idea di rimettere insieme, no, questa specie di connessione di vari linguaggi. E questo mi sembra è un primo punto, no? Chi ero io quando mi hanno detto che io stavo facendo quello, facevo anche un po' l'architetta, ma mi occupavo moltissimo per l'università. L'altra cosa, l'ha citata anche Gino, l'Inghilterra, perché c'era questa l'Inghilterra, non era solo la minigonna e non era solo il Beatles, c'era un movimento in Inghilterra molto importante, l'ha citato con Nino Liakegan, questo signore importante che si chiama Sidney Price, che aveva progettato in quegli anni in parallelo a noi il Pipe, questo Full Palace, che è proprio esattamente la stessa cosa anche come, come dire, come intenzione delle persone. Quello che scriveva e la sua proposta era proprio quello di fare. Allora questa cosa di riunire, no, sì, contro quelle che sono le separazioni tradizionali della società, di riunire i linguaggi, era sia dall'università e poi l'abbiamo ritrovato nel Piper, questa è la cosa importante. Il Piper è diventato questo, un luogo dove di fare arti figurative, fare teatro, fare teatro, erano delle cose che non erano le stesse cose, ma era meraviglioso che si parlassero, era meraviglioso che da uno si trasferisse all'altro delle esperienze. E questa è l'altra cosa molto importante che ha caratterizzato il padre e anche tutti questi paiterini che sono fatti nel movimento radicale italiano e che sono stati anche molto interessanti. Ed era questo il concetto fondamentale. Volevo dire un'altra cosa, visto che c'è Gilardi qua. Che di là ha scritto, io non ho scritto, non so tanto la data, un articolo degli anni 67-68, non credo, scritto su la rivista 15, se non sbaglio, no? Che si intitolava La fine dell'arte come mercato. E quindi in quegli anni lì non era male come si scopre, e scriveva. La cosa molto bella di parlare prima con Dio, perché non ha detto la fine dell'arte, ha detto la fine dell'arte come mercato. Che vuol dire? Che l'arte doveva continuare a esistere, ma doveva trovare degli altri referenti, degli altri modi di presentarsi, dove dire se questo condizionamento del mercato doveva essere sempre. E questo è stato un pensiero molto importante. Qualche anno dopo, credo, nelle date non mi ricordo mai, noi abbiamo fatto un gruppo a Torino che si chiama Gruppo Strum. Strum voleva dire arte strumentale. Voleva proprio dire quello, che l'arte non doveva essere una cosa del mercato, doveva essere strumentale alle trasformazioni sociali, strumentale al dibattito politico, doveva trovare delle referenze, no? E su questo abbiamo fatto il fotoromanzo a New York, che avevano proprio come uno dei tre fotoromanzi si chiamava Città Intermedia, ed era proprio quello che veniva, l'idea che veniva da una mediazione intermedia come mediazione, da un'idea utopica di trasformazione e la realtà della trasformazione sociale, era questo il tema che cercavamo di proporre. E devo dire, questo è un po' l'ambito generale, no? In cui sono nati queste cose qua. Naturalmente poi è capitato questa cosa, quando ho detto di presentare Piper con mio studio, ovviamente, non pensavo mai più che mi dicessero poi di gestirlo, non so se ha detto Graziella bene, che è stato un po' di crisi, nel senso che abbiamo avuto la città conto, bisogna ricordarselo questo, non volevano darci gli alcolici, tutti lì. Quelle che erano le valere erano tutte arrabbiate che si portano questi nuovi tipi di locali. Perciò abbiamo avuto un'opposizione molto forte, quelli che la gestivano sono spaventati e hanno detto, per carità, è messa contro la città, chiudiamo. Io ho detto, chiudere il mio locale, siete matti. Siete mica matti. e dico, allora, questa Graziella, cosa dici? Proviamo a dirlo noi, che è stato veramente un salto nel buio per nessuno di noi. Non è mai detto, ma neanche un bar, neanche noi, non sappiamo proprio niente. E come dicevo l'altro giorno parlando, è stato però molto facile, perché c'era veramente nella società questa cosa che ho raccontato di me, della mia, erano nella società, perciò è quasi come ci fosse un'attesa di questi locali. Sembrava che fosse che. E abbiamo poi presente avuto un'infinità di proposte di fare, di venire, eccetera. E tutti hanno cominciato a pensare, come fate in questo senso qui, un posto libero, un posto sperimentale. Non abbiamo avuto grande difficoltà, perché semmai era difficoltà rifiutare le proposte che erano molto, sempre molto interessanti.
Infatti vorremmo proprio gioco,
è stato di allargarsi un po' all'estero, di andare a vedere, cioè di introdurre un po' a Torino, che a parte la parte architettonica, eccetera, anche la parte, direi, di attività, appunto, per l'Ivittia, per l'Overtia, per venire, tutte queste persone, anche allargando un po' quello che è l'aspetto culturale specifico di Torino, e questa è stata una cosa molto importante.
Grazie. Infatti proprio da qui voglio ripartire per chiedere a Piero Gilardi proprio in primo luogo un ricordo, un'analisi di quello che poi lo spazio ha rappresentato. Tu sei stato al Piper esponendo i tappeti di natura, realizzando un happening, partecipando a quello straordinario episodio che fu una sfilata, no? Di modelli, una sfilata beat fine del mondo con Michele Guetti, con Anna di Sosò, ma anche con un personaggio eccentrico apparentemente appartenente a un altro mondo come con un voto rosso. Allora mi piacerebbe che tu ci raccontassi e analizzassi appunto quelle che secondo te erano tutte le possibilità di questo spazio. Era più un luogo in cui gli artisti potevano ampliare il loro raggio di intervento, era anche uno spazio diciamo critico, o era soprattutto uno spazio diciamo gioioso di liberazione dell'energia, o tutte e due le cose?
Mi devo da qui perché sono abbagliato da questi due proiettori qui, scusate, ma è proprio io
non riusciamo a vedere, ci siete ancora?
No, questo fa molto parte della polemica di oggi, no? Noi che siamo tutti interconnessi, però non sappiamo guardarci in faccia e toccarci in carne e ossa. Il Piper era una cosa molto diversa dalla situazione odierna, veramente molto diversa. Prima Lino ha fatto questo panorama internazionale, no? E che dava il senso, no, di una grande energia. No, la seconda metà degli anni 60 sono stati degli anni cruciali per i cambiamenti dell'arte, della politica, della filosofia,
della moda,
Chiediamoci anche l'amore, anche se diciamo che il femminismo è arrivato un pochettino più tardi, no? A cambiare la situazione, no? Diciamo che, no, questo periodo è stato un periodo in cui un coacervo di idee nuove si intrecciavano, e da qui appunto l'interdisciplinarità, il rapporto tra noi artisti e gli architetti e i designer, no, che era proprio normale, no? Noi avevamo abbattuto la società fordista. No, cioè, quando c'è una grande libertà, quando c'è un grande movimento, è perché sono state buttate giù le inferriate, era stata, no, demolita la società fordista, no? Anche se poi il processo è stato più lungo, bisogna aspettare gli anni 80 per avere, no, la semiautomazione, no, che butta fuori i lavoratori dalle fabbriche. E nel Piper noi avevamo la possibilità di esprimerci liberamente. Teniamo presente questo, no? Che il nodo, dal punto di vista dell'arte, era che stavamo passando da un'arte della rappresentazione a un'arte del vissuto. E anche la pop art che aveva fatto così tanto scandalo, però erano sempre dei quadri, c'erano i fumetti giganti di Lichtenstein, ma erano dipinti su tela. Era il solito teatrino della rappresentazione, non voglio dire dell'umanesimo rinascimentale, no? Ma quello che noi abbiamo fatto è che abbiamo spostato, no, la natura dell'arte dal rappresentato al vissuto. Ed è per quello che allora Boetti, Michelangelo, Piacentino, eravamo tutti così contenti di andare al Piper, perché lì avevamo veramente la libertà di sviluppare questa nostra creatività relazionale del vissuto. Io al Piper ho presentato anche dei vestiti, avevo un'esperienza precedente del 64, avevo fatto una serie di vestiti maschili e femminili, al Piper, no, questa mia idea, no, era molto più matura. Pensate alla corrispondenza, no, tra le parole habitat, che indica lo spazio di vita domestico anche o collettivo, e habitus, si sposano, erano, no, due sentieri attraverso i quali noi, no, raggiungevamo questa libertà espressiva. E quegli anni, no, poi sono finiti, però diciamo che da quel cespo di idee lì, poi nel tempo sono nate tante tante altre cose, cioè, come dire, no, tutti i semi di creatività di quegli anni lì, no? Gli anni del Piper, gli anni della nascita dell'arte povera, e poi dopo hanno fecondato, no, quasi mezzo secolo di sviluppo dell'arte.
Grazie. Sì, in effetti, parlando di habitus, mi sembra interessante notare come il lavoro di Gilardi già dalla mostra Arte Vitale, no? Nel 1966 tu costruivi una specie di soppalco che in qualche modo già era uno spazio di coabitazione, se vogliamo, no? E poi hai continuato nel lavoro straordinario di relazione con gli artisti, che poi è stato così importante, se tu hai ricordato ancora per l'ennesima volta giustamente a Milano settimana scorsa, che poi ha portato a due mostre e seminari come quella Ludicans Forms, Lose, Schoen ad Amsterdam, allo Stedelijk. E poi ancora ovviamente l'esperienza del deposito, no? C'è una linea, mi sembra, rossa in questo senso della tua volontà, della tua ricerca di costruire delle comunità di artisti che in qualche modo si autoregolino al di fuori del mercato. Il tentativo tentativo straordinario, tra l'altro ho fatto anche con Tommaso, se non sbaglio, in alcuni viaggi e molte riflessioni insieme per l'Europa, in verità poi si è scontrato, no, con la realtà forse più dura di una mostra che invece è stata curata, e sappiamo, in modo così forte da Zeman. Ecco, appunto, la curiosità era capire un po', l'hai già detto, se il Piper era una di queste possibilità di uscita da un sistema dell'arte, come diceva prima Piero, era uno di questi spazi dove non l'arte finiva, in senso che gli ama, in senso di Argan, ma dove trovava canali diversi di espressione più all'interno della vita. Se vuoi solo chiusare su questo.
Sì, questa idea di libertà artistica è un nazionale né mi dia con una connotazione individualistica. Noi artisti, ma anche voi architetti, voi designer in quel momento lì, no, cercavate la vostra nuova soggettività rompendo gli schemi preesistenti. Nell'agire noi sapevamo, no, che a fianco a noi c'erano dei grandi movimenti, il movimento studentesco, il movimento operaio, no, che cominciava le sue durissime lotte, che sovvertivano la società fordista, c'erano le lotte contro le istituzioni chiuse, il manicomio, il carcere, la caserma, no? E quindi noi eravamo in quel clima, il clima di cambiamento rivoluzionario. Anche oggi la parola rivoluzione viene usata dai pubblicitari, no? Per far andare un nuovo, non so, pannolino. Ecco, il Piper, no? Il Piatorino, anche il deposito d'arte presente, Piatorino, no? Rappresentavano delle zone liberate di autogoverno degli artisti, degli intellettuali e dei giovani.
Grazie mille, fantastico. Allora io passerei a un ospite che abbiamo appena citato, Tommaso Trini. Tommaso in quegli anni è appena tornato da Parigi, se non sbaglio, dove avevi introdotto il lavoro di Michelangelo Pistoletto, vabbè, lo so. dalla Galleria Sonavent, tornavi in Italia, a Milano, però facevi la scuola con Torino e cominciavi a scrivere di tutti gli artisti che poi di poco più la verranno etichettate sotto appunto la famosa etichetta arte povera. Io ho una domanda che forse è un po' complessa, che in realtà mi piacerebbe rivolgere a tutti, che è una mia curiosità, ed è quella di come, di quali sono i motivi di un passaggio a livello sociologico, politico, di stili, tra virgolette, tra un immaginario che comunque vediamo ancora qua legato al futuro in qualche modo, no? Un'idea di futuro, abbiamo parlato degli Artigan, la cui estetica è incredibile, anche forse se riprende, è molto legata a un'idea di futuro, di automazione, e con influenza ancora pop, se vogliamo, nella musica e negli stili degli artisti di cui anche abbiamo all'inizio della loro carriera. E poi invece ha un clima che, come dire, non guarda più il futuro, in qualche modo incomincia a guardare, se vogliamo, al passato, ma nel senso di un'uscita da questa utopia futurista, che poi è legata alla fase successiva del lavoro di questi artisti, appunto all'arte povera. Tu dove, come dire, come puoi segnalare questo momento di passaggio, se vuoi, il passaggio poi in verità epocale?
Io trovo estremamente interessante questa iniziativa e il lavoro che voi curatori e storici che Luca, fanno sull'esperienza che è oggi altrettanto vera, in qualche modo ancora da scoprire, come lo fu nel 66-67. A me interesserebbe dire semplicemente la concatenazione non degli eventi, dei fatti, perché bisogna stare attenti a non cercare soltanto il riemergere di fatti da poi inserire nei nostri archivi. Bisogna capire il senso dell'emergenza forte. Per esempio, io che arrivavo a Gori, non sapevo pure se avrei fatto per caso, mi sono trovato con Martino Castelli a Milano e ho cominciato un'imprevista attività di redattore di Vanos e da lì poi tutto quello che è stato detto. Ma a me interessa ancora l'intenzionalità di ciò che guidava me e di ciò che guidava Pistoletto, per esempio, che conoscevo, avevo conosciuto, avevo già presentato nel 64 a Parigi, e poi la conoscenza del lavoro di Girardi, che sono stati due capisaldi più vicini, più importanti. E se io mi metto soltanto a ricordare
quello che ho visto venendo a Torino, da Milano, prima da Parigi a Milano, prima da Milano qui, è stata una energia che io non trovo più nei miei rapporti di letterato, di ricerca, che facevo attraverso i gruppi che perché non c'era più, si stava preparando qualche cosa che sarebbe stato poi il maggio parigino, che era lontano da me, che non mi ricordavo, io poi ero quasi importante. Ed è importante capire allora che questo lavoro che state, che avete cominciato, presuppone una cosa, che ci fosse già una classroom attiva già 50 anni fa, e quella che oggi costituisce la Paola, ecco, non è altro che una continuità, fa parte della teoria della continuità di certi fenomeni di emergenza. Era emergente allora ed è ancora emergente, e va capita in questo senso. Non dobbiamo cercare di impossessarci di dati e di fatti che potrebbero essere morti. Secondo punto è che quello che è stato fatto attraverso il Piper, io ho visto la padella Piper Line che ha aperto Castelli, la trovo è un ideodotto, no? Io chiamo ideodotto, portano fuel, sì, ecco, e sono molto importanti, questi vanno fatti. Ma non bisogna cercare di tematizzare in maniera troppo storica quello che è stato fatto allora. Per esempio, io non ricordo le mostre, perché ero appena arrivato, in cominciato a scrivere nel 66 settembre, i primi pezzi su Domus. E quindi, in qualche modo, il 67 mi è sfuggito. Nel 67 non ero sempre qui e non ho visto grandi cose, ma tutto ciò che io so del Piper ce l'ho attraverso, diciamo, la mia continuità, visto che abbiamo una certa parentela, continuo a trasferire. Va bene? Ecco, e lui è stato lì, lui mi ha accolto, io l'ho fatto, poi ero appena arrivato su un portone che passava attraverso Torino. E allora mi domando. Io ricordo che quando ho cominciato poi a studiare un minimo la storia dell'arte contemporanea, in quel momento dell'arte, io ho detto il Piper ha qualcosa a che fare con l'esperienza di Fuchs, no? Ma un'esperienza diversa, un'esperienza totalmente mediterranea, ma era un Fuchs nel senso che era anarchia rispetto a tutto l'ordine costituito, ma allo stesso tempo non era nichilista, ecco, diversamente da Fuchs dagli espatriati che lavoravano a New York. C'era forse una similitudine, nel senso che i due più giovani, che erano Cilarchi e Clino, si muovevano moltissimo, soprattutto Cilarchi. Poi Cilarchi era anche uno che annotava, che raccoglieva archivi, insomma, era un creatore di movimenti, ha fatto arte di cronotipo, che sarebbe stata quella. Quindi, se voi studiate il Piper, dovete anche capire le fonti dell'arte micronotiva, altrimenti non avete l'intenzionalità diverse che hanno costituito la grande ricchezza di questa esperienza che voi chiamate pluriclame. E questa esperienza ha ormai ha una teorizzazione ricchissima, perché nel 66-67 nasce la formazione delle filosofie cognitive, nascono i libri di Searle, viene fuori tutta l'idea della agentività, cioè del fatto che noi agiamo in maniera condivisa, agiamo together, insieme, ma questo insieme implica che poi ognuno ha dei livelli e delle, diciamo, sottotracce diverse di intenzionalità, e qui vengono fuori, giustamente, vengono fuori le diversità, ed è importante questo, inutile dire volevamo andare laggiù, no, quello che conta adesso è vedere la diversità delle intenzioni di allora e vedere come poi sono hanno continuato, si sono perse. È importantissimo dal punto di vista minimo, perché io vorrei indicarvi quello che ho. Io, per esempio, che ho seguito il lavoro di Castelli, so che lui lavorava quasi come padre artista in insieme alle sue amici artisti, che con cui condivideva tantissime cose, e però aveva già un'attitudine, un'intenzionalità da teorico del planning, da teorico dell'insieme, da teorico della programmazione, e ha fatto il design fondamentalmente. E lo stessa cosa Gilardi, il padre di Gilardi è non è altro che l'applicazione di quello che allora solo lui e forse un pochettino Gilberto che ha lavorato con lui, che ha introdotto l'idea della cibernetica a cui accennavamo anch'io, mi ero occupato molto di cosa fosse la cibernetica alla fine, a metà degli anni 60, e questa la ritroviamo nel lavoro della sua mostra, del suo giovane aiutante, il signor Gilberto, la prima mostra del 66 che io ho presentato nel 67. Sono tutti dati che fanno una vivacissima e ancora non compresa classe di apprendimento che va approfondita, importante. E allora io posso soltanto aiutare a dare qualche spunto teorico, visto che alla tenera età di 80 anni mi sono messo a studiare questo aspetto della filosofia di ricerca. Ma è veramente, al di là dell'archivio, noi stiamo ancora rivivendo quella condivisione che non è allora è stata accettata, perché l'arte povera ha veramente bloccato questo processo. L'arte povera ha riportato l'arte senza mercato nel mercato. Semplicemente l'ha fatto anche benissimo, l'ha fatto con la partecipazione di quasi tutti noi. Io non sto adesso a demonizzare niente, sto dicendo che abbiamo introdotto un processo di emergenza che era importantissimo e che adesso vedo che riemerge in questo Diodotto che prende succhia questa passata.
Rispondendo alle nostre domande, lo dico nel senso che trovo veramente interessante che voi non rispondiate alla tecnologia, al lavoro, forse alla parte online.
Si continuano a chiamare Clino e Trini come ma sempre fratelli sono.
Stavo proprio pensando un attimo prima che tu lo dicessi, che comunque sono di là della battuta sulle domande, che sta venendo fuori anche il fatto che in questa piattaforma straordinaria che è stato il Piper, anche attraverso i vostri ricordi, ciascuno interpreta in modo specifico e diverso, no? Partendo dalle posizioni estetiche, politiche di allora e tutto quello che è successo nel frattempo. E quindi adesso chiederei una ulteriore testimonianza, prima di cominciare con il noto a parlarci, a Fulvio Ferrari, che è stato un giovanissimo frequentatore molto appassionato del Piper, che ha anche realizzato lì un suo progetto espositivo, e che poi da quell'esperienza è partito per un lavoro di studio e collezionismo del design che l'ha portato a essere non solo uno dei più interessanti studiosi in termini della figura di Mollino, ma anche proprio il custode, il conservatore con la matrice di casa Mollino.
Grazie, sono disposto a questa storia lì.
Allora, abbiamo fino adesso visto il Piper, diciamo, dall'elicottero. Io mi scuso, ma naturalmente invece mettiamo adesso i piedi per terra e vediamo il Piper da parte appunto di chi lo ha frequentato il Piper. Naturalmente io ho fatto praticamente la casa mia il Piper. Nell'89 io ho pubblicato questo piccolo libro sul Piper di Bolzano, che contiene tante altre informazioni, perché come non so bene. come collezionista, come non so che cosa, mi sono interessato appunto dei locali notturni molto tempo fa, perché li conoscete abbastanza bene. Allora, partendo da lì, il momento in cui stai per vivere e il momento in cui a Piccadilly Street, sono tutte foto fatte da me in giro le varie realtà, questa era la situazione, quindi i ragazzi ovviamente vivevano come nella cultura beatnik, la psichedelia funzionava molto bene, qui siamo invece a Devonport, non so se ad Amsterdam, quindi questa è la situazione, vedete che praticamente i ragazzi sono dei gruppi vaganti, perché si cercava appunto una identità, diciamo, l'identità possibile di una vita nuova. Questo è il paradiso di Amsterdam, che era un locale dove ci si drogava, si mangiava la torta con l'hashis, e il paradiso, di cui qui vedete l'interno, praticamente diciamo è l'ultimo dei locali classici dove si va a ballare a piano terra e dove la conformazione della stanza è un rettangolo con un centro, in questo caso la musica normalmente è la pista da ballo, mentre quando arriva il Piper, quando arrivano le discoteche, arriva qualcosa di completamente diverso. Questo è un reportage di Casa Vogue, che abbiamo documentato con Isabel Celloni qual era il mondo in quel momento, quindi vedete come ci si vestiva, eccetera, eccetera, e lo stesso Casa Vogue dice poi si andava al paradiso, il locale più bello del mondo, in conclusione, l'ultima riga, un modo di vivere naturale, sereno, in una dimensione poetica dell'esistenza, di quello di cui ovviamente anche parlato Piero Gilardi. Io ero un chimico, scusate parlo di me, ma non posso parlare di altri. Quindi, come vedete, non ero per niente beatnik, però mi piaceva moltissimo fare delle operazioni artistiche. Io non sono un artista, non ho mai voluto esserlo, e quindi ho fatto una delle mie belle mostre al Piper. Poi dopo ho fatto una bella mostra allo Scotch Club di Finale Ligure, perché io esponevo nei locali notturni, non nelle discoteche. Questo è il Santa Tecla di Milano, dove c'era un altro bel pianeta poi arrestato, eccetera, eccetera. E a Torino avevamo un altro locale che era il Boom Boom, disegnato da Romano Djurgerov, che era una proposta di nuovo abbastanza eccezionale, direi con un livello però di contenuto molto diverso da quello che aveva il Piper. Questa è una cosa che ho fatto al Boom Boom, ed era un enorme striscione lungo 6 metri, appunto è stato esposto in un certo periodo nel Boom Boom. E questo sono diventato psichedelico, perché ovviamente frequentando quegli ambienti questa era la storia. Qui ho voluto mettere un'immagine psichedelica che Molino usa nella costruzione del suo appartamento negli anni 60. Questo per dire che questa cultura della psichedelia viene addirittura percepita anche da qualcuno come Molino, che con la psichedelia proprio non ha niente a che fare, e qua siamo invece arrivati nel Piper. Questa è la foto di un jazzista adesso, e dietro c'è una modella, perché il Piper era un citava, come è stato detto più volte, non soltanto le attraverso la musica, ma che citava la possibilità, come è stato detto, di fare delle cose completamente diverse. Quindi il fatto di poter essere, diciamo, stretto contatto con il musicista, eccetera, aveva sviluppato in me, evidentemente anche in chi frequentava il Piper, in direzioni diverse, l'interesse appunto per la grafica, per i testi, per i musicisti. E qua invece vedete sempre sciocchezza della Guardia del Piper, che era un personaggio fantastico, si chiamava Maura. Questa, quindi, entrando al Piper, il primo impatto era l'incontro con questa ragazza, e questo naturalmente ci porta di nuovo in quel mondo, mentre quest'altro controcampo, questa signora era la moglie del proprietario del Boom Boom, quindi vedete che i due locali della città più importanti condividevano evidentemente le visioni di un certo tipo di estetica. Quindi, naturalmente, come è stato detto da qualcuno del pubblico, anche la moda nasce nel Piper, non a caso Piero fa la sua esposizione, e quindi anche io ovviamente dedico questo tipo di produzione, diciamo, di immagine, di interesse per una visione completamente nuova, che era quella dei famosi pantaloni zampa d'elefante, eccetera, eccetera. Quindi anche la moda arriva. Io mi interesso di arte, dato che sono uno puntuto, nel 64 scrivo le conclusioni su un problema dell'arte e della pittura, e lui gentilmente mi risponde, poi alla fine mi manda al diavolo, e queste sono le cose che faccio io in quegli anni lì, che come vedete sono cose che stanno nella norma, ma in Piper avevo sposto quel telaino che si vede sulla destra, avevo un motore centrale e una specie di elica con due lampadine al neon rosse che quindi non si vedono da poco. che si chiamava Ameca Rotativa, mentre il primo piano in basso sono fascicoli di vetro con delle luci all'interno. E questo è il passaggio tra il Piper e poi un'altra cosa fantastica. Qui vedete il passaggio da quel fascio di tubi di vetro a una lampada che si chiamava Molecola. Io sono finito, ho fatto una molecola, che però viene prodotto un pochino più tardi dalla mia azienda, perché questo appunto mi trasformo in designer che disegno lampade in un'azienda. La molecola nasce in quel contesto in cui di nuovo Sarfatti nel teatro di Mondino usa lo stesso sistema di una serie di tubi di Texas che riflettono la luce della partita, quindi creando in questo modo sempre, diciamo, illusorio, perché qui Sarfatti fa una cosa bellissima, non dà prospettiva a questo interno di Mondino tutto arrotondato, quindi noi siamo persi nello spazio e vediamo il teatro. Questa invece si chiama Ameba ed è una lampada che si capisce meglio qua, che viene fuori appunto dalla famosa ameba rotativa che avete visto prima. L'ameba non ruota più, ma è diventata una lampada, mentre questo si chiamava Trigonauta ed è la prima lampada costruita in Italia con le fibre ottiche. Qui si capisce un po' meglio che cos'era questo oggetto. Questo sempre per dire che la frequentazione di un posto sottoterra vuol dire che la frequentazione del nostro inconscio, contrariamente alla sala da ballo al primo terra dove uno va e balla, il Piper si scende nel Piper e quindi si scende in qualche cosa che ovviamente eccita la creatività. Dopodiché, qui vedete ancora un'altra delle mie lampade che nasce proprio sempre con questa storia del Piper, perché dietro la modella c'è un grande pannello di acciaio lucido, esattamente lo stesso materiale che ho visto letto, ma nel mio caso ci sono 100 microfori e 100 lampadine che producono un virtuale. E questa è la lampada. Il virtuale, per concludere la storia, è stato venduto da Arcoviar molto recentemente per 10.000 euro, quindi io sono molto contento, e questa è la discoteca di Bolzano con cui ho iniziato la produzione, che è un locale notturno che io ho comprato completamente e poi ho rivenduto pezzi nei vari musei del mondo, e questa è la mia testimonianza.
Grazie. Allora, non so quando Paolo, abbiamo solo 20 minuti, giusto? Sì, ok, quindi iniziamo un secondo giro, prendiamo con Graziella, se ha voglia. Abbiamo accennato, no, appunto al Blue Club, a questa trasversalità di... poi non so se Pietro volevi dire qualcosa, potete forse dirlo insieme. Abbiamo accennato voi avete detto come in verità questo programma non facevate questo di mestiere, ma in verità veniva fuori in modo molto semplice attraverso una parte delle frequentazioni che avevate, di amicizia, di condivisione, dall'altra era facile perché tutti volevano venire. E ci vuoi raccontare appunto un po' come avveniva questa incredibile commistione di linguaggi diversi, come veniva pensata la programmazione, come nasceva questa attività?
Secondo me è nato tutto in modo abbastanza casuale, nel senso che conoscevamo gli artisti, sapevamo quello che facevano alcuni, però molti ci proponevano. Quasi tutti proponevano degli artisti, perché si è citato prima adesso quelli dell'arte povera. Poi ci sono stati degli interventi forse più studiati, che erano quelli che si è parlato poco di teatro.
Certo.
E il teatro è stato molto importante. In quel periodo c'era l'Unione Culturale con Salvini, che faceva venire a Torino parecchi gruppi importanti teatrali, tipo appunto e anche italiani come personaggi come
Carlo
o Quartucci, e questo ci ha portato anche a rappresentarli dentro il Piper, e oltretutto questi spettacoli erano molto coinvolgenti, persone anche molto straordinarie, anche se un po' concentriche, ma anche gli artisti stessi hanno fatto degli spettacoli, perché c'era anche l'idea di trasformare appunto l'arte, non metterla solo alle pareti, ma di fare degli effetti, per esempio mi sembra che siano
nati anche un po' prima, ma anche in quel periodo che si facevano nel locale, nel parco. E dico, queste cose sono state anche patrimonio cospolitano, ma molto coinvolgente, mi ricordo con molto piacere, e poi comunque veramente c'è organizzatori, io ero, e la programmazione la facevamo di volta in volta.
Ecco, voglio solo aggiungere il fatto che forse non abbiamo ancora quasi nominato il nome di questa città. Cioè, naturalmente, io penso che il Piper sia stato uno straordinario filtro che è riuscito da una parte a intercettare e dall'altra anche a dare nuove possibilità a tutta una serie di artisti che nei diversi campi lavoravano qui, perché è stato un momento straordinario, perché non solo c'erano tanti artisti, quelli dell'arte povera, ma non solo, abbiamo per esempio qui con noi oggi Max Pellegrini, altri artisti che hanno esposto, Pino Martelli, che invece purtroppo non può più essere qui con noi, ma poi soprattutto è citato l'Unione Culturale, e tra l'altro un altro testimone della vita del Piper mi diceva l'altro giorno che il termine pluriclub forse si riferiva anche al fatto che ci fosse a un certo punto un vero e proprio una collaborazione con l'Unione Culturale, e l'Unione Culturale vuol dire Fadini, che porta a Torino tutti i gruppi più importanti di ricerca italiani e non, ma anche l'Unione Culturale era il luogo dove il New American Cinema è arrivato e approdato per la prima volta in Italia. Ci diceva l'altro giorno Guido Costa, in quella straordinaria ricostruzione delle stelle di Schifano, che appunto il disco si apre con un madrigale che non aveva nulla a che fare con la ricerca musicale psichedelica dei musicisti delle stelle, ma è stato qui a Torino a contatto, no, con i musicisti del Cantacronache, che è nata l'idea di inserire in quel contesto pop quel genere musicale diverso. Quindi tutte queste cose straordinarie sono avvenute anche grazie al fatto che la città era a sua volta un luogo di relazioni e di esperienze molto importanti.
Gli artisti, gli attranti, volevano uscire dai loro ambiti, uscire sulla strada, uscire in luoghi diversi che non fossero la galleria, il museo, o il teatro, cioè uscire fuori, la popolarità. Fuori dagli schemi religiosi, fuori dal mercato, cioè. Ma quello forse non è successo.
Siamo in una
via. Forse Pietro volevi ancora dire qualcosa prima che poi.
Ma sì, volevo ricordare una cosa, di questo fatto che ha caratterizzato molto l'architettura del Piper è il tema della flessibilità, che prima io non ho citato, nel senso che per dare la possibilità a tutti quei tipi di spettacoli diversi manifestarsi, non ci deve essere un locale che ha una forma molto definita, che deve essere proprio una terra. Io definivo questo uno spazio per un'attesa, cioè qualche cosa che lì che aspetta, che fanno. Perciò non ha nessuna, direi, caratteristica formale di chiusura monumentale, di autonomia della forma, e questo è molto importante. E questo è importante perché poi è stato anche, questa altra volta, è stato anche, direi, un'indicazione del mio lavoro successivo. Io non credo all'autonomia dell'arte, credo che l'arte deve essere dialogante con i contesti, con le situazioni, deve essere aperta alle trasformazioni. Il secondo punto non lo ricordo più bene, ma dicevo che lui giustamente diceva che dovrebbe continuare questo dibattito a partire da questi problemi. Come ho detto l'altra volta, adesso ci sono, non so perché, non posso chiamarla moda perché non mi piace, ma insomma, di fare delle ricostruzioni delle discoteche degli anni 60. Io sono stato invitato a Londra, alla IPC, a Francia, a IER, adesso c'è la Vitra, c'è un museo a New York. Ecco, allora mi chiedo, come mai? perché da 2 o 3 anni, non prima, c'è questo ritorno di grande attenzione a questa, di questo tempo e soprattutto della funzione che ha avuto questi tipi di discoteche, che non sono quelle solo della musica, sono quelle appunto con questa apertura di sperimentazione. Perché sono diventate adesso famose? Su questo, invece Bacchino che fa questo lavoro, è molto interessante tenere il contatto di questa. Prima la sociologa, dicevo alla Caterina Orsi, che lei che era un po' sia a Londra che era stata sia a Londra che Francia, la vita, eccetera, di mettere un po' insieme queste cose, di cercare di raccogliere questo materiale, di capire un po' che cos'è e di vedere se questo può avere un'indicazione che vada oltre i ricordi delle discoteche, vada forse a aiutarsi un po' a capire come bisogna fare la città. Grazie.
No, volevo solo volevo solo dire che qualche giorno fa, in questo senso, volevo dire una cosa sulla pluridisciplinarità. Qualche giorno fa appunto c'era un'intervista ad Ansuri Obrist sulla Repubblica e Obrist diceva il museo del futuro dovrebbe essere un museo transdisciplinare, dove e già succede molto nei musei di oggi, dove questa apertura di discipline diverse avviene nello stesso spazio. Questo è già in questo senso il Piper anticipava, forse in una dimensione più ristretta, questa apertura. Sul perché c'è questo interesse, diciamo che forse in genere viviamo anche in un momento di una certa retromania. Dopo qualche anno fa un libro di questo scrittore di musica, Simon Reynolds, bravissimo inglese, che si chiamava appunto Retromania, se non sbaglio, però almeno così tradotto in italiano, e parlava di come c'è un ritorno anche a esperienze degli anni 60 ovviamente molto forte.
Sì, io volevo un po' rilanciare la domanda che in fondo volevamo fare a Tommaso, ma non solo, a tutti voi, e magari anche appunto coinvolgendo Max Pellegrini, che lavorava molto in quegli anni sull'immagine, tornando quindi a quello che già tu chiedevi prima. Il momento del Piper, cioè gli anni tra il 66 e l'inizio del 68, sono più quelli in cui la forza dell'immagine, no, che si era imposta appunto con la pop, se vogliamo un po' semplificare, ma che al Piper aveva trovato una declinazione nuova, perché penso che il Piper fosse anche un grande dispositivo per creare immagini, no? Abbiamo visto sono questa ora le proiezioni di diapositive, che era un nuovo formato che si era appunto imposto tra Londra, Italia, Roma e Torino con il Piper, insomma molti modi di creare immagini con le proiezioni e non solo con i fasci di luce, con i colori e
la
macchina di Monari, no? che scorreva e modificava costantemente,
che fosse un po' legata anche a quello di Chauffeur, no? C'è una paralelismo in questo senso.
Ecco, in particolare la figura di Pistoletto ha avuto un ruolo molto interessante in questo, perché Pistoletto al Piper ha esposto i suoi specchi, ma poi ha fatto quella performance che tu hai descritto in modo molto preciso su Viti, in cui l'oggetto, la mia specchiante, smetteva di essere qualcosa di immobile, fissato al muro, e iniziava a diventare un oggetto da performare. Ecco, questa dimensione, secondo me, della teatralità che investe l'oggetto stesso, quindi non solo i corpi ma anche gli oggetti, forse è una delle chiavi proprio che ci aiutano a capire questa uscita quasi dalla dittatura dell'immagine immobile per andare invece verso un'arte di comportamento, di relazione e così via.
Abbiamo un'immagine per caso, Marina, grazie.
Non so, che la richiesta è che io ricordi quella cosa lì.
Oh, come già ti aveva anche chiesto in realtà Luca, questo passaggio, no, da un momento in cui è l'immagine, anche Piero Gilardi prima ne parlava, no? Un momento in cui l'immagine
di diventa ambiente in qualche modo, no? Immersivo anche,
diventa,
no?
Ambiente e rompe il rapporto chiuso.
Io, grazie per avermi ricordato che su Cittadino io lo vado a rileggere, perché non so più. E questo è un tema della storia del Cittadino.
importantissimo, ma non saprei, non so. Io ho l'impressione, io posso solo dirvi che parallelamente studia a vari livelli esperienze, la propria esperienza degli artisti coincidono. Ecco, questo acting together, questo lavorare insieme delle cose, non soltanto degli strumenti, ma anche delle individualità, ecco, delle individualità che sono tutt'oggi molto valorizzate. È uscito un libro a Manchester, il nostro italiano bravissimo, ecco, che parla appunto di individualismi senza individui, cioè individualismi fatti, anzi individui senza individualismo, cioè dei gruppi vari, di cui avete anche accennato, che passavano soprattutto nell'architettura. E Pistoletto naturalmente è stato fin dall'inizio in grado, forse diciamo per la, lui avendo respirato questa lezione dei suoi iniziali studi con Armando Testa, si è reso conto che doveva essere appunto sempre creato come una sorta di attesa a cui fare corrispondere una battuta, cioè entrare in teatro anche con immagini fisse o con due o tre diverse apparizioni distaccate nel tempo. Ecco. Quindi vuol dire c'è una mobilità che si apre, ma è quella di Fluxus, se io ho detto, è quella di Fluxus, cioè, ma non è che Fluxus abbia insegnato niente, io lo faccio riferimento per dire che c'è una, come dire, una collettività di origini molto più vasta di quello che non si crede. Ecco. E non ha veramente a che fare, se io penso appunto al lavoro di Gilardi, e quello che il giovanissimo Zorio desume da lui, ecco, ricordo che la prima mostra di Zorio era fatta tutta di cose instabili, anche se erano oggetti fisici, non avevano nessuna motività interna, però erano abbandonati, diciamo, nel senso di gravità, ecco, di gravitazione. E questo è perché noi ci siamo resi conto che bisognava lavorare, e questo è il concetto che voglio trasmettervi, in un'idea di robusta ma modesta socialità. Quando io sento appunto che con tutto quello che ha patito e anche ha lottato Piero, che devo appunto riferire all'idea dell'induzione come strapazzata dai imbecilli della pubblicità, quando io sento parlare di certi Pino Castelli di payoff, io divento retrofobo. Cosa vuol dire payoff? Devo andare a studiare. Sto scherzando, voglio dire, ecco, abbiamo delle normative, ma quello è un aspetto normativo della pubblicità che non ci interessa, ma però si intrufola dentro. Quindi che il fatto che le immagini da ferme si muovano è come prendere l'Atlante Farnese che si trova al Man di Napoli e vederlo che in realtà è una scultura mobile di 2000 anni fa, mille anni fa. Ecco, è qualche cosa che appartiene alla nostra posizione di mettere insieme le cose, dal fatto appunto di questa condivisione immediata che abbiamo con l'intenzionalità degli altri. Questo è un fondamento teorico di cui dobbiamo occuparci un po' di più.
Grazie Tommaso. Possiamo chiudere ancora con Gilardi, se ha voglia, in qualche modo forse per capire, era un po' la domanda forse troppo lunga che facevo prima a Tommaso, cioè la nostra curiosità di chi non l'ha vissuto, come, ovviamente c'è la revitalizzazione politica, come dire, questo senso anche di futuro, anche di immaginari futuristi che sono ancora in qualche modo nell'architettura di De Rossi, nell'esperienza del Piper, ovviamente a un certo punto si rompono a livello ovviamente anche sociale. Qualcuno, i sociologi della musica,
dicono ad esempio che per quanto riguarda un evento simbolico è stata l'uccisione da parte di Hells Angels di alcuni spettatori del concerto di Rolling Stones ad Outmont, cioè un grande raduno, uno di quei grandi raduni di cui scriveva Sother, no? Il pianeta come festival, no? Quei grandi raduni musicali. Ecco, se ci vuoi aiutare a ricostruire questo passaggio, almeno nella tua esperienza anche politica.
Lo spirito rivoluzionario del Piper ha continuato a vivere nella creatività giovanile collettiva per tutti gli anni 70, e fino a quando nei movimenti non ha prevalso l'ala militare, prevalso nel senso che ha fornito alla borghesia gli strumenti per metterci tutti a tacere, perché gli anni di Giorno, quindi no? La legge reale, no? C'è stato appunto questo stop, ma tutti gli anni 70 sono stati anni, no? Di una estrema effervescenza creativa. Anche Ferrari prima ha parlato di altre cose, no? Alcuni prima, altre contemporanee, altre dopo l'esperienza del Piper, no? E a me è venuta in mente, no? Quali possono essere le mie esperienze omologhe, no? E prima ho detto una cosa quindi un po' in maniera grossolana, no? Cioè quell'idea di libertà creativa e relazionale del Piper, no? Ha lanciato dei semi, no? Che hanno riempito i seguenti 50 anni, no? Però ho provato a pensare, quali sono stati gli altri momenti di Piper per me? Allora, il primo è stato il Carnevale del quartiere Aurora, 6 febbraio 1980. Ecco, nonostante gli anni di piombo e brigate rosse che infuriavano, no? L'onda lunga del movimento creativo giovanile era arrivato fino a lì. Io facevo l'animatore in un centro sociale per i giovani, aperto al comune peraltro, e abbiamo preparato lungo 6 mesi, no? Tutta una serie di azioni teatrali e musicali, e siamo usciti in 200 dal nostro centro in Lungo della Savona e siamo arrivati alla fine in 2000 a Porta Palazzo. Ecco, capite, no? La capacità di trascinare e coinvolgere, no? Che c'è in un certo modo di agire creativo, no? Collettivo. E l'altra cosa, te lo dico qua come una chicca antropologica, allora, io come animatore e ricercatore della creatività collettiva, no, sono andato in situazioni tribali a vedere se esisteva questa creatività collettiva, no, che si esprimeva nelle danze del Piper, ad esempio. Allora sono andato in Nicaragua, sono andato in una riserva indiana, sono andato anche in uno sperduto villaggio africano. No, ma quando si dice villaggio in Africa vuol dire proprio 4 capanne e 4 capre e niente acqua anche. Allora, in questo villaggio di Barassalei, con i giovani, no, ho messo in piedi, come animatore, uno spettacolo, l'Umurani de Samburu, no, che era sulla circoncisione maschile. E lo spettacolo era fatto come teatro delle ombre, no? Utilizzando un faro della jeep del missionario che stava lì vicino. Allora, come dire, no? Bisogna pensare a queste cose qui. Nel buio totale della savana, dove dei pastori avevano fatto 4 ore a piedi per venire ad assistere a questo spettacolo di teatro delle ombre, si svolge il teatro, lì c'era ovviamente nel pubblico la l'illusione estetica, non cioè quel teatro, quello che succedeva, quelle scene, quelle ombre, la circoncisione, l'assalto del leone, erano tutte cose vere, le reazioni emozionali erano tale quale. Finito lo spettacolo, io avevo avuto la turbata, forse perché sono stato uno degli artisti del Piper, di portarmi dietro dei bastoncini che, leggermente schiacciati, diventano fluorescenti. E li ho distribuiti in quel momento lì. Ed è nata una danza tribale di una energia esplosiva, veramente, no? Voi immaginate, no? Nel buio della Northwest Frontier del Kenya, no? Decine e decine di pastori samburi che danzano con un bastoncino luminoso in mano. Ecco, quello è il pari per tribale.
Ci fermiamo poi.
Grazie mille.
Grazie a voi.